Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia, di Dino Pesole.
La storia non si cancella e le esperienze dolorose sofferte dalle popolazioni di queste terre non si dimenticano. Proprio per questa ragione il tempo presente e l'avvenire chiamano al senso di responsabilità, a compiere una scelta tra fare di quelle sofferenze patite da una parte e dall'altra l'unico oggetto dei nostri pensieri, coltivando risentimenti e rancore, oppure al contrario farne patrimonio comune.
Lo scorso 13 luglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente sloveno Borut Pahor hanno compiuto a Trieste un gesto di grande rilevanza storica attraverso la restituzione alla comunità slovena del Narodni dom, la casa della cultura slovena incendiata dai fascisti il 13 luglio del 1920. Poi l'omaggio ai due contrapposti simboli della memoria di Basovizza, da un lato la fucilazione nel 1930 di quattro militari di un'organizzazione clandestina antifascista, dall'altro la foiba che vide l'uccisione di migliaia di italiani compiuta nel settembre del 1943 in Istria e poi all'indomani della guerra nelle zone controllate dalle forze del maresciallo Tito. Ne parliamo questa sera con lo storico Guido Krajnc, che si è occupato a lungo delle tragiche vicende che coinvolsero il confine orientale e che ha scritto su Repubblica lo scorso 11 luglio un articolo per rievocarne la portata dal titolo «Non dimenticare il Narodni Dom». Buonasera professore, bentornato.
Buonasera a voi.
Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale comincia a farsi strada quello che poi verrà definito il fascismo di frontiera nel confine orientale. L'incendio del Narodni Dom, la sede delle organizzazioni slovene di Trieste, è il primo atto di una lunga serie di violenze. Con l'avvento del fascismo si radicalizza la progressiva emarginazione della minoranza slovena e croata. Le scuole vengono italianizzate, gli insegnanti pensionati o licenziati. Vengono posti limiti all'accesso degli sloveni al pubblico impiego, soppresse centinaia di associazioni culturali, sportive e sociali. Partiti politici e stampa periodica vengono posti fuori legge. È eliminata la possibilità di qualsiasi rappresentanza delle minoranze nazionali. Proibito l'uso pubblico della lingua. Questa sorta di bonifica etnica della Venezia Giulia prosegue con l'italianizzazione dei cognomi e nomi sloveni e con l'avvio di progetti di colonizzazione agricola. Obiettivo primario, l'eliminazione dei ceti borghese e intellettuale sloveno e croato e la distruzione di qualsiasi forma di espressione organizzata autonoma. Con la cosiddetta nazionalizzazione dell'economia e degli enti pubblici, che comportò il passaggio delle attività economiche più rilevanti, in primo luogo quelle bancarie, in mano al capitale italiano, con la violenza squadristica, la borghesia e l'intelligenza slave furono costrette a ritirarsi dalla regione oppure ad adeguarsi e sottomettersi.
Professor Krajnc, la visita dei due presidenti indubbiamente ha un significato anche per l'Europa, per la costruzione, se vogliamo, di una memoria comune basata finalmente quantomeno sulla riconciliazione, non crede?
Sulla comprensione delle sofferenze degli altri, questo è l'unico modo. E vede, quelle immagini a me mi hanno emozionato, devo dire la verità. C'è una frase del Presidente Mattarella che abbiamo ascoltato, fare delle sofferenze patrimonio comune. Ecco, l'immagine è più forte di questo, è stata a Basovizza, di fronte ai due luoghi opposti simboli di memoria, Italia e Slovenia hanno deposto una unica corona propria, cioè un'unica corona con i simboli, con i colori, con le bandiere di entrambi i paesi. In ognuna delle due corone c'erano i simboli delle due paesi. Che cosa voleva dire? Voleva dire che questi sono morti nostri tutti. Non ci sono i morti degli uni e degli altri. E venendo alla sua domanda, c'erano tre bandiere, sì. Italiana, slovena e europea. Giustamente il professor Pubo, che commentava in diretta, la diretta di Rai 1, ha detto se non ci fosse la terza bandiera, quella europea, non ci sarebbero potuto stare neanche le altre due, non saremmo arrivati a questo senza la prospettiva dell'Europa. E guardi, la prima volta che si è parlato, che io sappia, insomma, ho seguito questa storia, credo sia fondato, che un esponente importante politico ha parlato di riconciliazione, è avvenuto nel 2004, il primo maggio del 2004, all'ingresso della Slovenia in Europa, a parlare di un necessario gesto di riconciliazione è stato Romano Prodi, che allora era presidente della Commissione europea, e siccome la storia dà anche molte soddisfazioni, a rappresentare la Slovenia in quell'occasione c'era Borut Pahor, che allora era presidente del Parlamento sloveno, oggi è presidente della Repubblica. Il disegno l'Europa, vede, io ho visto questa giornata come un momento alto di predicazione civile europea, insomma, di educazione civile europea. Nell'articolo che lei ha ricordato su Repubblica, io evocavo un momento alto, ma non mi aspettavo minimamente che si sarebbe ripetuto qualcosa del genere, cioè il momento il Kohl e Mitterrand, esatto, che si tenevano per mano a Verdun. Mi sembrava quasi un'evocazione troppo forte, diciamo, e aver visto lo stesso gesto a Basovizza confesso che mi ha emozionato.
Beh, certo, in effetti, professore, c'è un filo che lega quelle mani legate di Kohl e Mitterrand a Verdun, che ricordava gli orrori della Prima Guerra Mondiale, a questo gesto che è importantissimo di riconciliazione, se vogliamo, guardando alla nuova Europa in un momento molto delicato dell'Europa. Sappiamo che in questo momento l'Europa è attraversata anche da venti nazionalistici, quindi questo segnale è particolarmente rilevante.
È particolarmente rilevante perché le chiusure antinazionalistiche hanno un riscontro immediato nella lettura nazionalistica della storia. La prima cosa che ha fatto Orban, una delle prime, è imporre una scrittura nazionalistica dei libri di storia. A me spaventa vedere poco più in là della Slovenia, in Croazia, che prosegue quella rivalutazione degli Ustascia che è iniziata già nell'esplosione delle guerre della ex Jugoslavia. Allora, non riusciamo a costruire Europa se ai ragazzi a scuola viene insegnata quella storia, una storia in cui ogni paese è vittima e gli altri sono tutti malvagi e bisogna vendicarsi. La storia che ci hanno insegnato Pahor e Mattarella a Basovizza, e Mattarella lo ha detto proprio in quel brano che abbiamo ascoltato in modo perfetto, è che la storia comune deve tener conto delle sofferenze e i dolori degli uni e degli altri. Ogni popolo in realtà in questa storia, ma guardi, le faccio quell'esempio più significativo su questo, ogni popolo in questa storia è stato in tempi diversi sia vittima che carnefice, lo siamo stati noi, lo sono stati gli sloveni, pensi solo ai tedeschi, sì. Certo, Hitler, ma all'indomani della guerra milioni e milioni di tedeschi sono stati cacciati a forza dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, da altri paesi in cui avevano vissuto per generazioni, un esodo istriano moltiplicato per 40. E badi che anche su queste ferite la riconciliazione è andata di pari passo con la costruzione dell'Europa, con un precedente che addirittura è avvenuto quando non si pensava neppure alla caduta del muro di Berlino. Nella metà degli anni 60 un appello straordinario dell'episcopato polacco all'episcopato tedesco diceva: noi perdoniamo i crimini del nazismo e chiediamo perdono per le feroci espulsioni di tedeschi all'indomani della guerra. Il primo viaggio che fa Havel, eletto presidente della prima Cecoslovacca democratica, è in Germania, e in Germania chiede scusa ai tedeschi dei Sudeti, ai 3 milioni di tedeschi dei Sudeti espulsi ferocemente nel 1945.
Professore, in conclusione vorrei ritornare sul Narodni Dom per sottolineare il fatto che questa operazione di fascismo di confine, che poi fu una sorta di bonifica etnica, come si chiamò allora, riguardò anche molto l'aspetto economico e sociale, cioè gran parte di questo ceto produttivo sloveno venne privato privato sostanzialmente dei propri beni, quindi c'è anche questo elemento che va ricordato.
Non c'è dubbio, e le ricordo solo una data, cioè gliene ricordo due: la data del Narodnyom è luglio del 1920, nei libri di storia normali, diciamo, e l'avvento, lo squadrismo fascista ha come data lo squadrismo padano novembre e il dicembre del 1920, novembre 1920 assalto a Palazzo da Cursi a Bologna, dicembre assalto a Palazzo Estensi a Ferrara. Ecco, il Narodnyom viene mesi prima questo dà il segno di questo oltranzismo, accompagnato da discorsi di Mussolini, cui parla della razza slava, razza inferiore e così via, insomma, la slavo, il linguaggio incomprensibile, insomma, le cose peggiori che si potessero dire. E c'è stata appunto una politica che ha portato anche un forte esodo sloveno durante il fascismo. C'è un bel libro da questo punto di vista di Marta Virginella, Il confine degli altri, pubblicato da Donzelli, che io ho molto insistito a suo tempo perché fosse pubblicato, e ho trovato in Donzelli un'immediata rispondenza.
Sì, molto interessante.
Che dà questo sguardo appunto dell'esodo sloveno.
Bene, professore, noi la ringraziamo molto per averci condotto, come dire, per mano anche in questo viaggio a ritroso che abbiamo fatto in eventi tragici che hanno contraddistinto il nostro confine orientale, per ricordare appunto il gesto compiuto da questa importante visita del Presidente della Repubblica Mattarella, del Presidente sloveno Borut Pahor. Grazie ancora, professore, buona serata.
Buona serata a lei.